Io invece vorrei, in maniera molto breve, per lasciare anche spazio a domande e a chiarimenti o anche a commenti, diciamo rispondere ad alcune sollecitazioni. Intanto su come si sono sviluppate effettivamente le missioni, effettivamente, su come si sono, sì, su come sono progredite e si sono differenziate le missioni dal 1996-97 ad oggi. Anche per me la prima esperienza è stata nel 1997 e devo dire che è estremamente differente una missione di osservazione elettorale fatta all'epoca in Albania, ad esempio, piuttosto che la missione elettorale fatta l'anno scorso, fatta un mese fa in Kirghizistan. Non mi occupo ovviamente del core team, non parlo del core team e del long term observer perché ne hanno già parlato abbondantemente, parlo semplicemente degli short term observer. Parlo più specificamente di short term observer. Non preoccupatevi, non vi ripeto quello che è già stato detto a lezione, non dico che sono in team di due, eccetera, eccetera, di paesi diversi e così via. Quello che invece voglio sottolineare è che comunque le missioni elettorali attualmente rispetto a quelle del 1997 sono diventate, per quanto riguarda il ruolo, le funzioni, l'apporto dei short term observer, estremamente più sofisticate dal punto di vista statistico. L'uso degli short term observers è essenzialmente un uso statistico. Il loro compito principale, il fatto per cui vengono, come vi ho detto, vengono inviati e vengono non pagati loro, ma vengono investiti per ogni short term observer più o meno 2.000 euro a persona, anche di più per mandarli solo come short term observer. Il loro compito poi alla fine è quello di compilare dei moduli, dei forms, dove c'è scritto quello che vedono, quello che osservano, quanti votanti in quella mezz'ora che stanno lì. Perché? Perché poi tutto questo form viene analizzato dal punto di vista statistico, ma con ricadute sulla valutazione finale, sul rapporto finale, estremamente importanti. Per dire, il sapere che mediamente c'è, che ne so, un turnout, una partecipazione del 30%, però quando ci sono gli osservatori, guarda caso la partecipazione cala al 2%, è chiaro che ha una sua importanza. Significa che fanno da deterrente alla partecipazione. Deterrente alla partecipazione significa non che le persone hanno paura di venire a votare, ma magari significa che durante quelle ore, durante i periodi di assenza di un osservatore, magari vengono invogliati ad andare a votare perché in questo modo si potrebbe in qualche modo gestire meglio il modo in cui vengono fatti votare. Questo non vuol dire che il ruolo degli STO sia semplicemente un ruolo meccanico che potrebbe essere semplicemente svolto in maniera assolutamente asettica. Non si tratta solo di mettere delle semplici crocette, perché anche ogni crocetta, anche ogni risposta che si dà a qualsiasi semplice domanda, che non sia meramente compilatoria a quanti sono stati gli elettori, ma è comunque una valutazione. Quindi anche l'STO alla fine, nel momento in cui compila il form, dà una valutazione. E la domanda più importante, chi ha fatto tante come capo missione lo sa, la domanda più importante è la general evaluation. General assessment che viene messo alla fine. Alla fine di ogni form, dove ci sono tutte le notizie che servono, bisogna dare una valutazione generale su quello che si è osservato, per ogni singola osservazione, per ogni singolo polystation, per ogni singolo seggio. E lì ritorna, dopo tutti i computer, l'iPad, i telefonini, i satellitari, i cellulari, le macchine fotografiche, ritorna però la valutazione umana, che non è una semplice valutazione tecnica, ma è una valutazione che ha una componente umana e una componente razionale, ma non tecnologica, estremamente importante. Sugli STO non volevo dire molte altre cose perché penso che insomma, ne abbiamo già parlato. È comunque un compito importante, non si può, soprattutto gli STO. Non possono certo essere dei professionisti, non sarebbe giusto che sarebbero dei professionisti, perché sennò anche si perderebbe quella capacità di, come diceva anche Pappalardo prima, quella capacità di pensare un po' al di fuori della scatola. Se io faccio sempre questa attività, beh, alla fine mi sclerotizzo in un determinato comportamento. C'è una teoria molto interessante, secondo me, che comincia a mettere in dubbio tutto questo innamoramento per le best practices, no, le migliori pratiche. Facciamo un manuale sulle migliori pratiche di questo, facciamo un libro sulle migliori pratiche di quell'altro e così via. A forza di migliori pratiche si utilizzerà una sola pratica e non ci sarà nulla di, e non ci sarà nulla di nuovo. Quindi sono d'accordissimo sulla non professionalità, anzi sulla non professionismo degli osservatori e soprattutto sugli STO, assolutamente no sul core team, perché non sarebbe possibile. Gli STO siamo una via di mezzo, però sono assolutamente anche d'accordo sul fatto che devono comunque essere assolutamente professionali. E quindi i corsi, le esperienze, altri tipi di esperienze non solo ben vengano, ma devono far parte della, come si dice, della cassetta degli attrezzi di ogni singolo osservatore. Una cosa che mi interessava sottolineare è un po' la differenza tra le missioni UE, Unione Europea e missioni OSCE, ne abbiamo già parlato. Volevo solamente sottolineare ancora, è già stato detto benissimo dall'onorevole Zuleta, però ci tenevo a risottolinearlo, cioè questa cosa dell'automatismo dell'OSCE. Sappiamo che tutto questo poi viene da impegni presi col documento di Copenaghen, Istanbul, Parigi, eccetera, riaffermati da Istanbul e da Parigi, eccetera, eccetera. Però guardate che questa cosa dell'automatismo ha un grosso, secondo me, vantaggio, ha un grossissimo lato positivo, anzi ne ha due grossissimi lati positivi. Primo, che è assolutamente paritario. E quindi questo permette una relazione tra stati più semplice, meno conflittuale e anche più in qualche modo cogente, laddove abbiamo alle spalle strumenti che cogenti non sono. Se tutti fanno così, così devo fare anch'io, se no devo chiarire molto bene perché non voglio fare così. Senza contare che poi, insomma, però qui ci addentriamo su altri aspetti, una consuetudine come questa forse può diventare anche norma cogente, però insomma ci allontaniamo un po' dal discorso dell'osservazione elettorale. E il secondo punto invece è che l'automatismo comporta che anche in paesi di democrazia, sto allungando troppo, no. Di democrazia affermata, no, consolidata, non è che una volta che abbiamo raggiunto il riconoscimento di un determinato diritto umano, poi noi siamo sicuri al 100% che ce l'avremo per sempre. Io faccio un esempio molto semplice. Allora, l'Italia ha cambiato la propria legge elettorale alcuni anni fa. Secondo voi è un aumentare la libertà e la democrazia o un diminuirla? Quindi anche l'Italia, che ne prendo l'Italia perché siamo in Italia, ma se volete ne prendiamo tanti altri di paesi. Quindi io credo che riaffermare periodicamente, fare l'elenco periodicamente delle cose che vanno e che non vanno, non può che far bene. Ora, nonostante quindi le differenze, mentre l'Unione Europea, come abbiamo sentito, non ha questo automatismo e oltretutto forse ha anche un controllo, per così dire, esterno a se stessa, no? Mentre l'OSCE ha un controllo all'interno, l'Unione Europea ha un controllo all'esterno, quindi finalità anche molto differenti, anche se andando alla ragione ultima delle cose, io credo che l'osservazione elettorale abbia, innanzitutto si debba vedere come un'osservazione di un diritto umano, le elezioni sono in sé dei diritti umani, l'elezione come partecipazione democratica dei cittadini alla costruzione della società, alla gestione della società, è un diritto umano in sé, insomma i patti civili e politici, il patto per i diritti civili e politici del 66, insomma una delle cose che dice è elettorato attivo, passivo, eccetera, eccetera, insomma, non credo di doverlo spiegare. Quindi elezioni, che non sono l'unico termine della democrazia, ma ne sono sicuramente un elemento essenziale, è una condizio sine qua non, non è l'unica, ma è una condizio sine qua non. Quando non ci sono elezioni free and fair, come si dice una volta, ma insomma più in genere genuine, partecipate, eccetera, eccetera, forse non abbiamo democrazia, e se non abbiamo democrazia, o una vera democrazia, se non abbiamo una vera democrazia, forse anche i diritti umani appunto sono in difficoltà. Quindi elezioni come diritto umano, ma poi anche, come ha sottolineato l'onorevole, e a me piace molto questa cosa, le elezioni anche come occasione per il monitoraggio di altri diritti umani, magari collegati. Guardate che questa cosa è molto più pervasiva di quello che si pensi, perché è vero che le elezioni sono solamente andare a votare, oppure, però le elezioni hanno alle loro spalle, per essere in linea con gli standard internazionali, devono anche trovare il riconoscimento di altri diritti, altrettanto importanti e forse ancora più importanti delle elezioni, cioè, ad esempio, che ne so, la libertà di esprimere le proprie opinioni, oppure la libertà di movimento all'interno dello Stato, all'interno del paese, e tutta una serie di cose. Quindi, esatto, la libertà di associazione, e quindi insomma, elezioni non solo come diritto umano, ma osservazione elettorale anche come occasione per la verifica della tutela, della protezione, del riconoscimento, della garanzia degli altri diritti umani. Quali sono le funzioni di questa osservazione elettorale, allora? Sono innanzitutto, secondo me, quella di prevenire. Io sono molto convinto che le missioni di osservazione elettorale abbiano una funzione preventiva, per evitare cattivi comportamenti, cattive pratiche, sempre legato al fatto del rapporto che c'è fra osservatore e osservato. Per cui il fatto che qualcuno mi osservi comporta una modifica del mio comportamento, ha come conseguenza una modifica del mio comportamento e quindi una positiva in questo senso, una prevenzione in questo senso. Poi ha un'altra funzione, che è quella di migliorare la legislazione e il procedimento elettorale in quel determinato paese. I rapporti finali si concludono o comunque contengono tutta una serie di raccomandazioni, magari a volte non ascoltate, qui non viene dato seguito, però contengono contengono raccomandazioni. Ed infine l'altra funzione è quella di garantire o cercare di garantire o comunque cercare di far aumentare la fiducia dell'elettorato nei confronti del procedimento elettorale, ma anche la fiducia della comunità internazionale nei confronti del paese, ed infine anche quello di garantire la trasparenza del procedimento elettorale. Io concludo veramente cercando di rispondere alla domanda conclusiva che era stata posta prima, e cioè quali sono le prospettive, quali potrebbero essere le prospettive future per l'osservazione elettorale. Allora, viviamo sicuramente, forse abbiamo passato il momento dell'entusiasmo, dovuto a tanti fattori, e siamo arrivati a un momento di difficoltà e anche di resistenza. Abbiamo fatto alcuni casi, la Russia ad esempio, il comportamento della Russia, ma ricordiamoci sempre la Russia qualche anno fa, o ricordiamoci la Polonia quando si è inalberata perché è stata fatta una need assessment mission prima dell'unità ufficiale, oppure in Kirghizistan l'ultima volta, il mese scorso, gli accrediti per gli osservatori sono arrivati il giorno prima delle elezioni. Quindi ci sono tutta una serie di resistenze e di difficoltà. Però proprio il fatto, secondo me, che ci siano queste resistenze da parte di molti paesi a dare campo libero, dare mano libera all'OSCE in questo caso, ma probabilmente l'Unione Europea è un po' diverso perché lì entrano più in gioco fattori geopolitici e economici, è proprio questo fatto che ci siano delle resistenze, secondo me, testimonia la necessità che ci siano queste elezioni. Perché se io non voglio qualcuno a casa mia, ci sarà un motivo. Non credo che sia solo perché ho uno spirito nazionalista molto forte. E allora, quali prospettive future, o meglio, quali potrebbero essere le cose che possono far funzionare meglio e rendere ancora più utili le missioni di osservazione elettorale, e qui veramente finisco, sono innanzitutto l'implementazione dell'osservazione domestica. Questa è assolutamente importante e necessaria, intanto perché ha un costo minore e soprattutto perché è un altro tipo di partecipazione della cittadinanza al procedimento democratico, e quindi forse è ancora più democratica l'osservazione domestica rispetto all'osservazione internazionale. In secondo luogo, intensificare questo sistema dell'automatismo, per cui diventi una prassi automatica non so, magari anche per l'Unione Europea, non so in che modo, però comunque sollecitare un maggiore automatismo ed infine una maggiore trasparenza nei procedimenti elettorali.